Tranquillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Tutto quello che non funziona in città e sul territorio, dillo a Controradio. Alle 8:39 minuti, dunque, apriamo questa trasmissione di servizio con Viola Giacalone, naturalmente. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
La nostra sigla ricorda solo il numero WhatsApp, ma abbiamo altri strumenti.
Abbiamo un numero al quale chiamarci in diretta, lo 055 73 999 33, e poi ovviamente abbiamo il nostro indirizzo email al quale potete scriverci tutta la settimana con le vostre segnalazioni, dillo a Controradio. controradio@controradio.it.
Avevamo anticipato i temi di questa trasmissione qualche minuto fa, prima della pausa, e Alberto ci ha scritto: in merito alla situazione dei sovrappassi, sottopassi, barriere architettoniche nel quartiere 2, ho scritto anche una PEC al quartiere, ditelo al presidente, fatevi dare se possibile un sistema per segnalare tutto quello che non va. E noi ce l'abbiamo il presidente del quartiere 2 in collegamento, Michele Pierguidi, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, scorsa settimana ci arrivò una segnalazione un po' frastagliata, diciamo, che però sentendo lei e raccogliendo la sua disponibilità capì il contesto, e infatti siamo qui in onda per dare delle informazioni. Attraversamento ferroviario per disabili e mamme con carrozzina o cittadini con bici da Ponte Alpino al sottopasso ferroviario di San Salvi. Una lunghissima distanza con attraversamenti tutti con barriere architettoniche insormontabili, è così da sempre, non si può far niente in merito. Che situazione c'è e state progettando rispetto appunto alle problematiche sollevate?
Sì, in effetti l'unico attraversamento che c'è attualmente è quello del sottopasso delle Cune, fino al sottopasso di Viale De Amicis, quindi è una molto lunga, invalicabile la ferrovia, ha ragione, i sovrappassi, i sottopassi sono stati fatti prima delle leggi sulle barriere architettoniche e sono gestiti e fatti da Ferrovie dello Stato e sono da sempre un problema del quartiere, un problema che il quartiere solleva da almeno 20 anni. Dopo tutto questo, diciamo così, attenzione che il quartiere 2 ha avuto per questa vicenda, siamo riusciti a mettere nel piano operativo il sottopasso ciclopedonabile, e quindi anche per chi ha disabilità, che andrà dal Largo Gennarelli a Viale Mazzini e viceversa.
Ecco.
Quindi questo sarà un sottopasso che sarà accessibile a tutti, diciamo così, e andrà un pochino a migliorare la situazione esistente.
Che tempi avrà tutto questo, Pierguidi?
Questo nel piano operativo sono in corso colloqui con Ferrovie dello Stato. Sicuramente cercheremo di farlo in questi 5 anni. Tenga presente che per farlo mettere nel piano operativo e per aprire un tavolo alle Ferrovie dello Stato ci sono voluti tantissimo tempo. Ecco, lì c'è una talpa, c'è un passaggio diverso dell'alta velocità, si sono riallacciati i rapporti ed è stato possibile pensare questo prolungamento. Tenga presente che gli altri, ok, sovrapassaggi chiaramente non soltanto sono inaccessibili per chi ha barriere architettoniche, scusatemi, per chi ha bisogno di chiaramente non avere barriere architettoniche, ma sono quasi inaccessibili anche quando piove, quando gela. È una situazione da anni.
Ecco, questo c'era stato segnalato anche da altri ascoltatori, Viola.
Sì, ben due persone ci hanno parlato della passerella che collega via Campo d'Arrigo di fronte via Calvi a via Mannelli, dicendoci che le condizioni quando piove sono piuttosto preoccupanti.
È la verità, sono problemi che il quartiere conosce, ha sempre segnalato sia al comune che alla Ferrovie dello Stato, che è, diciamo così, la proprietaria di quello che è il sovrapassaggio e i sottopassaggi che passano le ferrovie. Noi l'abbiamo sempre segnalato, abbiamo sempre richiesto maggiore manutenzione anche di queste cose che a nostro avviso dovrebbero andare via quando ci sarà la possibilità di avere dei sovrapassaggi, ma meglio dei sottopassi, accessibili a tutti, però la situazione è questa. Ecco. Non è che il quartiere può fare molto di più di quello che sta facendo. Noi da sempre segnaliamo questo disagio importante per i cittadini di questa parte di città.
E però le problematiche sono prese in carico, condivise, ci sono degli strumenti che voi avete messo in campo, i tempi insomma sono dilatati, ma per quello che ci aveva descritto anche nell'interlocuzione, negli iter formali, però insomma speriamo davvero che si possa intervenire con queste misure comunque di avvicinamento ai bisogni dei cittadini.
Beh, intanto ci sarà questo sottopasso accessibile a tutti che andrà da Viale Mazzini all'Largo Rinarelli, per capirsi, da Via Mannelli, okay, ecco, a Via Campo d'Arrigo. Sono, poi gli atterraggi sono Viale Mazzini e Rinarelli, ma forse non sono due piazze o un viale poco conosciuto, per questo, per capirsi, da Mannelli a Campo d'Arrigo ci sarà questo sottopasso all'altezza di Gennarelli Mazzini. Però ecco, è una cosa importante, è una battaglia epocale vinta dal quartiere 2, ma ancora non c'è, e comunque la distanza anche da Largo Gennarelli e Via degli Amici non è poca.
Pier Guidi, grazie per tutti questi aggiornamenti, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi anche per il servizio che state facendo.
Grazie.
Le 8:45 minuti, è arrivato un messaggio sonoro che aveva a che fare con il precedente tema, ovvero quello degli operatori sanitari, le aggressioni, la situazione di carenza di personale, i pronto soccorsi, ma anche il SER, i servizi alle dipendenze. Gaspare ci ha mandato una testimonianza che vogliamo inserire in Dillo a Controradio, perché comunque è una segnalazione importante.
Buongiorno Controradio. Un pensiero in merito ai pronto soccorsi, considerando che giovedì ho passato la notte lì, considera la mia compagna è stata male, si è sentita male, erano 6:30 di pomeriggio, non c'era il medico di base, abbiamo aspettato la guardia medica alle 8 che ci ha suggerito di andare al pronto soccorso, arriviamo al pronto soccorso alle 8:15, ne siamo usciti alle 5 di mattina per fare un RX polmonare. Detto questo, tutto il pronto soccorso era invaso da anziani che giustamente stanno male, si recavano al pronto soccorso, ma credo che abbiamo un problema molto grande a livello nazionale di un'età media molto alta di persone che hanno bisogno di assistenza senza, a mio avviso, intasare pronto soccorsi. Cioè l'assistenza dovrebbe essere mirata per determinate persone proprio per permettere a loro di star meglio e per permettere al sistema di funzionare con le emergenze.
Ringraziamo per questa testimonianza che ci dà l'occasione e l'opportunità di ricordare la nostra trasmissione, il nostro speciale Contro Radio in Esterna, pronto soccorso, una notte in prima linea, a cura di Raffaele Palumbo. Davvero riascoltatelo, perché le testimonianze sono veramente importanti. Ma veniamo a un altro tema che ha a che fare sempre con la mobilità e comunque con il territorio, un aggiornamento monco, perché ancora non abbiamo soluzioni, però la cosa l'abbiamo presa in carico sul Salviatino, Viola.
Ah sì, ci chiedevano infatti se a cosa, diciamo, qual è la ragione dei lavori alla rotonda del Salviatino e se nel caso sarebbe cambiata la viabilità, e ci fanno sapere dal comune che, essendo dei lavori fatti per un intervento di sicurezza stradale, non ci saranno cambiamenti nella viabilità.
Ecco, questa è la risposta. Poi se ci sono ulteriori particolari scriveteci mail o messaggi circostanziati, che ben definiscono, non date mai per scontato niente, perché poi quando ci rivolgiamo agli uffici le domande sono multiple e altrimenti rischiamo insomma di non portare a casa il risultato. Risultato importante invece ci arriva da un'anteprima non ai nostri microfoni proprio in Dillo a Controradio la scorsa settimana dalla presidente del quartiere 3 Serena Perini. Problemi di parcheggio in zona Gavinana in concomitanza con i cantieri della tranvia, anticipava i parcheggi presso la Coop in fascia notturna, ma ce ne sono altri. Palazzo Vecchio ha reso noto proprio che da oggi entrano in funzione nuovi posti auto gratis.
Sì, sono davvero felice di dare questa notizia vivendo in quell'area, i cittadini che vivono vicino ai cantieri della realizzazione tranvia Libertà Bagnaripoli avranno ben 660 posti auto gratis per il posteggio di notte. Via libera su proposta dell'assessore alla mobilità Giorgio, quindi si tratterà praticamente i residenti potranno lasciare l'auto a partire dalle 19 fino alla mattina successiva negli spazi di Unicoop, ma anche si aggiungerà un centinaio di posti in via Villa Magna nel parcheggio per i lavori di Publiacqua, e poi ci saranno anche oltre 830 stalle nei parcheggi scambiatori di Viale Europa e Bagno a Ripoli.
Se volete sapere di più c'è la notizia con tutti i dettagli su controradio.it. comunque da oggi c'è questa possibilità di sosta gratuita in fascia notturna in questi stalli messi a disposizione. Segnalazione invece di Valentina su ticket, avvisi bonari e morosità. Ci ha scritto proprio un'ascoltatrice. Cosa ci ha detto?
Le sono arrivati due avvisi bonari per il mancato pagamento di prestazioni, ma nel momento in cui queste sono state eseguite non le avevano comunicato in nessun modo che necessitavano di ticket, altrimenti avrebbe provveduto. Nemmeno nel momento della consegna dei referti le hanno chiesto niente, quindi nel registro elettronico risultano queste mancanze di pagamento.
Anche un suo conoscente, stessa cosa, avvisi bonari con prestazioni non pagate, addirittura di analisi effettuate nel momento del day hospital. Non so se sono casi che riguardano anche voi, noi comunque ci siamo rivolti all'azienda sanitaria che ci ha confermato che invia tutti i mesi migliaia di avvisi bonari per posizioni che risultano dagli applicativi aziendali erogate e non pagate. Nella prima fase del bonario la percentuale di riscossione è oltre il 50%. Abbiamo inserito, ci dicono in una nota, come modalità di contestazione un indirizzo mail al quale gli utenti possono inviare le loro osservazioni, ricevendo poi risposta con l'esito dell'istruttoria. E come previsto da delibera regionale 39/2013, la prima fase dell'iter di riscossione prevede l'invio di un avviso bonario con il quale si richiede esclusivamente l'importo del ticket. Negli avvisi, su indicazione dell'ufficio privacy dell'ASL, i dati di riferimento della prestazione non contengono la tipologia della stessa, e ciò nel rispetto della minimizzazione per il quale i dati personali, insomma tutto ciò ha a che fare con la riservatezza. Pertanto, per quanto riguarda il caso specifico, la signora potrà contattare gli uffici e i recapiti che trova indicati nella lettera e riceverà tutte le specifiche riguardanti l'avviso che ha ricevuto, e contestualmente potrà fare le eventuali osservazioni. Noi invitiamo gli utenti a fare le osservazioni, perché se davvero questi ticket non sono stati comunicati nel loro pagamento nel momento della prestazione, ci chiediamo come possano fare i cittadini e le cittadine a capire che non lo devono pagare quel ticket, e da lì poi arrivano gli avvisi che vi raccontavamo. Tutto questo in Dillo a Controradio. Stanno arrivando altre segnalazioni anche ai nostri numeri di riferimento, ma le leggeremo, diciamo, off records per prenderle in carico, perché adesso c'è Viola cerca casa. Minuti, prosegue il nostro viaggio nell'abitare a Firenze. Siamo proprio nell'occhio del ciclone per quanto riguarda gli aggiornamenti. Vi dicevamo anche in rassegna stampa, il CIN fa sparire il 20% degli affitti brevi. Erano magazzini e uffici presentati come case, leggiamo da Repubblica, il dato fornito da Confcommercio. Niente registrazione se manca l'abitabilità. Intanto da venerdì parte la stretta sulle K-Box. Ne parleremo domani anche con la sindaca Funaro nei nostri studi dalle 9, ma oggi siamo voluti andare da dei giovani democratici che chiedono qualcosa anche al loro partito.
Sì, da ormai è qualche settimana che è aperto il Social Hub, grandi attacchi, attaccato da abbastanza ogni fronte, in particolare pensiamo alle proteste del Comitato Salviamo Firenze, che ha celebrato una sorta di funerale della città durante il giorno dell'inaugurazione. Stavolta l'attacco invece viene da, come diceva Chiara, da giovani democratici che chiedono al comune di investire direttamente nella riqualificazione delle aree abbandonate, creando veri studentati e spazi di aggregazione gestiti dalla cittadinanza. E attaccano il Social Hub perché fa lievitare i prezzi del mercato immobiliare e svuota la città di chi la vive davvero. Questo attacco, diciamo, chiamiamolo così, questa richiesta ci ha incuriosite, e abbiamo chiesto a Alessandro Mantellini di Giovani Democratici, che è il responsabile socialità, di parlarcene. Sentiamo.
Noi come giovanile stiamo dalla campagna elettorale portando avanti il tema legato al fatto che a Firenze c'è una fortissima emergenza abitativa. Legato al Social Hub, noi diciamo abbiamo deciso di fare un attacco, una critica a quella struttura, perché riteniamo non sia la risposta giusta attualmente a Firenze per riuscire a risolvere un problema che è sempre più forte. E quello che noi abbiamo notato è che quella struttura, diciamo, andava almeno all'inizio a dover essere una risposta verso il problema del fatto che gli studenti non trovano affitti agevolati e anche i lavoratori. È una struttura che va principalmente a soddisfare una domanda che viene dall'estero, una domanda che viene dall'estero, da paesi dove ovviamente quei prezzi magari risultano essere meno alti rispetto a quanto li possiamo percepire noi. Quindi quello che noi stiamo cercando di portare avanti è una battaglia affinché la tematica sia sempre più chiacchierata, affinché la nostra amministrazione che sosteniamo prenda di petto la questione e cerchi di portare invece progetti che siano alternativi a questo e che vanno a dare delle risposte effettive, cosa che da quando è cominciato, diciamo, il nuovo mandato, diciamo, successo, perché se pensiamo che all'ex Meccano Tessile verranno aperte delle stanze a Canone San Merato per fare social housing, o aiuti di Toscana dove ci saranno camere per studenti, sicuramente la direzione che si sta prendendo negli ultimi periodi è quella giusta, però ovviamente non può bastare, perché se andiamo a vedere la domanda di stanze per studenti, lavoratori o famiglie che non possono permettersi di avere accesso a un mutuo e comprare una casa, è sempre più alta.
Come pensate di concretizzare queste proposte, queste richieste?
È una bella domanda, ovviamente. Noi come giovanile cerchiamo di, all'interno del partito, di spingere verso questa tematica, cercare appunto di individuare magari quegli spazi che devono essere riqualificati, che sono del comune e che possono appunto essere ripresi e con un finanziamento pubblico possono essere ristrutturati e messi ad uso appunto per la popolazione. Questo, diciamo, è il nostro obiettivo. Poi noi come giovanile abbiamo avuto la fortuna durante la scorsa campagna elettorale di avere degli eletti, due in quartiere 5 e uno in quartiere 1, e questo sicuramente è una spinta in più. Noi diciamo che su due dei quartieri più importanti della nostra città abbiamo delle persone all'interno dell'istituzione che sicuramente stanno nell'ultimo periodo portando avanti comunque questa tematica.
Nel video che avete diffuso online dite che in campagna elettorale con Funaro avete promesso una Firenze al plurale e che il Social Hub è un errore del passato, però è comunque un errore interno al Partito Democratico. Come vivete questo contrasto?
Allora, noi si parte dal presupposto che siamo tutti molto giovani, quindi sicuramente non ci sentiamo colpevoli di certe scelte del passato. Quando si insediò la scorsa amministrazione con l'ex sindaco, io avevo 16 anni, quindi quello che noi ci sentiamo ora responsabili è cercare appunto di portare la nostra dentro un partito in cui noi ci raffiguriamo, ovviamente, un partito che secondo noi, soprattutto dall'ultima campagna elettorale e con l'ultima amministrazione, secondo noi ha avuto un rinnovamento molto forte. L'errore che noi troviamo, diciamo, non è un errore del fatto che la scorsa amministrazione volesse andare a costruire una struttura del genere con l'obiettivo di non far venire studenti italiani o lavoratori italiani, ma diciamo forse è stato più un errore di disattenzione, di non vedere un problema. Quando cominciarono i lavori qualche anno fa, il problema abitativo c'era già, era già esistente, ma sicuramente negli ultimi anni il problema si è ancora più amplificato, soprattutto dal post-Covid. Quindi diciamo quello che noi andiamo a sottolineare è che c'è stato, diciamo, non l'accortezza giusta nell'andare appunto a riqualificare quello spazio in quel senso. Però ovviamente noi quello che diciamo è che ora attualmente la direzione noi percepiamo essere totalmente cambiato, essendo dentro il partito ci accorgiamo che i nostri amministratori locali stanno andando in un'altra direzione, anche a livello regionale comunque vediamo un movimento positivo in questa direzione, a pensare soprattutto innanzitutto agli ultimi, a chi non può permettersi appunto di avere una casa, chi non può permettersi di vivere a Firenze.
Questo era Alessandro Mantellini, responsabile socialità di Giovani Democratici, sul Social Hub, il nuovo Social Hub. Il messaggio è chiaro: questa struttura non è troppo, anzi, per gli studenti italiani ci vogliono nuovi spazi o comunque riqualificazione di aree abbandonate e studentati a dei prezzi che si possano permettere
accessibili
anche i fiorentini, anche gli italiani.
Insomma, belli agguerriti, questi Giovani Democratici, non fanno sconti, vedono una discontinuità, però insomma monitoreranno e solleciteranno dall'interno.
Io vi ricordo che potete riascoltare tutte le interviste di Viola Cerca Casa sul sito e ovviamente vi ricordo di scriverci, di scrivermi a violacercacasa@controradio.it con le vostre storie drammatiche o meno di Ricerca Casa
anche positive, anche positive. Se avete fatto delle scelte anche come proprietari, perché andiamo davvero a scandagliare la vita dell'abitare a Firenze in tutte le sue sfaccettature, ma torneremo con Dillo a Controradio, Viola Cerca Casa, mercoledì prossimo. Tra poco invece parleremo di povertà alimentare, uno speciale anche sulla nostra Controradio TV. Rimanete con noi.